Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Note oltre i confini, affetti, sentimenti e stati d'animo, dalla tradizione vocale a quella strumentale. Sesta puntata. La rappresentazione del sacro in epoca scettica. Lezione di Peppino Ortoleva. Cari ascoltatori, grazie alla collaborazione con gli amici del Quartetto Borciani, vi proponiamo una serie in podcast delle interessanti lezioni e conferenze che si tengono nell'ambito del Festival Note Oltre i Confini, Festival a cura di Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti. La lezione di Peppino Ortoleva è dedicata, come tutte quelle del mese di maggio, al culto mariano, questa volta nella nostra contemporaneità. Buon ascolto.
Allora, il mio tema non è il sacro in generale, anche perché non ne avrei nessuna competenza, ma è un problema che mi pongo, poi vi dirò da che punto di vista, cioè perché è così difficile nell'età contemporanea produrre dell'arte sacra. Perché gran parte di quello che viene prodotto, che ha per tema il sacro, che siano le architetture di tante chiese contemporanee o che siano quadri o opere d'arte di vario genere che abbiano oggetti sacri, naturalmente le mie competenze sono limitate e soprattutto parlerò del mondo cristiano, perché non ho nessuna intenzione di fare l'estremo etnocentrismo, di andare a parlare del buddismo di cui non so niente, perché l'arte che vorrebbe essere sacra o che ha temi sacri nel mondo cristiano spesso risulta o molto fredda, come spesso ci capita di notare quando viene costruita una nuova chiesa, anche magari da un famoso architetto, o come dire, una rivisitazione di epoche, di forme d'arte passata che non sono più tanto contemporanee. Penso per esempio alle vetrate che ha dipinto un grande pittore come Marc Chagall per la chiesa, la grande chiesa di Reims, che sono una rivisitazione delle vetrate gotiche fatte da un artista contemporaneo e poi potrò sbagliarmi, ma non sono, detto francamente, né carne né pesce, non sono delle vetrate gotiche, non sono neanche un'espressione del tutto libera di un pittore come Chagall, è un tentativo di conciliare qualcosa che è difficile da conciliare. Non sto dicendo che l'arte contemporanea, quando rappresenta il sacro, sia brutta, io non sono neanche un critico d'arte e a me interessa, se volete, la problematica storico-antropologica, cioè perché in una cultura come questa siamo a disagio, gli artisti spesso sono a disagio nei confronti dei temi sacri. E non è una condanna degli artisti, ma è sollevare un problema che possiamo un po' constatare tutti noi quando ci troviamo appunto molto spesso di fronte a nuove chiese, anche firmate da grandi architetti o a opere appunto pittoriche o scultoree, anche firmate da autori molto noti. Allora, io quello che cercherò di dare è una serie di spiegazioni di questo fenomeno, di questo che chiamerei un disagio dell'arte contemporanea nei confronti del sacro, e poi di vedere anche alcune eccezioni interessanti, soprattutto in campo musicale, e questo può valer la pena anche di spiegarlo. Quali sono i motivi di questa problematica, di questo disagio? Il primo motivo, che però va articolato rispetto a molti modi di dire troppo semplicistici, è che viviamo, come si suol dire, in un'età secolarizzata, in un'età dove il ruolo e la presenza del sacro appaiono mutati e in qualche misura anche ridotti rispetto ad altre epoche. Io credo che questo c'entri molto col problema di cui stiamo parlando, il fatto che viviamo in un'età secolarizzata, però credo che dobbiamo ragionare su questo concetto di secolarizzazione con un po' di attenzione. Che cosa vuol dire che viviamo in un'età secolarizzata? Certamente, perché questo è un dato molto significativo, viviamo in un'epoca nella quale la partecipazione ai riti tradizionali è in diminuzione. Nel film Le invasioni barbariche di Denis Arcand c'è un prete che a un certo punto dice: poi a un certo punto nel 1966, un giorno del 1966, la gente ha smesso di venire in chiesa. Non è andata esattamente così, però è vero che c'è qualcosa di vero in questa frase, cioè c'è stato un passaggio nel corso degli anni 60 per cui la frequenza obbligatoria a determinati riti è diminuita. E questo non riguarda solo la frequenza della messa domenicale o del sabato, se vogliamo, ma riguarda anche per esempio altri tipi di riti, e soprattutto questo è un fenomeno degli ultimi due decenni. È molto interessante che in Francia nel giro degli ultimi 30 anni le cremazioni sono passate dall'1% delle persone morte al 50%, in Italia dall'1% al 30%. Sono fenomeni significativi, però dire che la religiosità in quanto tale è diminuita o addirittura crollata sarebbe un errore molto grave, perché ci sono altre forme di religiosità che in parte hanno preso il posto delle precedenti. Infatti alcuni degli studiosi di questi fenomeni parlano più che di una caduta della religiosità, di una sua moltiplicazione, di una sua diversificazione, e credo che questo sia un aspetto da considerare. Credo che il discorso da fare sia un altro, ed è quello che ha fatto un filosofo canadese, Charles Taylor, uno dei massimi studiosi di questi temi, il quale dice: la secolarizzazione non è tanto il fatto che la religiosità in quanto tale sia crollata, quanto che è molto meno presente nella nostra società una fede condivisa. E credo che questo sia il tema su cui dobbiamo riflettere: una fede condivisa. Esiste oggi nella nostra cultura, anche laddove la religiosità continua a esistere, una forma di presenza della religione che può essere addirittura soggettiva, individuale o di piccoli gruppi, comunque moltiplicata per i diversi soggetti. Questo ha un'influenza sul tema di cui sto parlando. Ce l'ha perché, se ci pensate bene, gran parte dell'arte sacra che noi conosciamo, la grande pittura sacra che riempie le nostre chiese ma anche i nostri musei, è un'arte che in qualche modo dà per scontata non solo una fede da parte di chi guarda quest'arte, ma anche una conoscenza dei temi di cui stiamo parlando. Veniamo da un'epoca nella quale era del tutto normale che se una persona che avesse seguito i catechismi, eccetera, eccetera, vedeva una deposizione, era in grado di riconoscere Giuseppe di Arimatea e tutti gli altri personaggi presenti nella deposizione. Che se vedeva una sadda con in mano una ruota dentata, sapeva che era Caterina d'Alessandria, o se vedeva una graticola, sapeva che era San Lorenzo. Ora, tutto questo, proprio nella caduta della fede condivisa, si è ridotto. La competenza diffusa, oltre che la fede diffusa, si sono ridotte di peso. L'artista che dipinge un quadro sacro su tema sacro, o lo stesso artista che crea una chiesa contemporanea, sa che, a differenza di non moltissimo tempo fa, quando quella chiesa si poteva supporre che suonasse le campane per l'intera collettività e che ci stava intorno, perché una delle grandi funzioni, per esempio, di un campanile era unificare la comunità circostante, che fosse un villaggio o che fosse un quartiere urbano, oggi quella chiesa si rivolge sì ai credenti con le sue campane e con la sua croce, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente viene a far parte di un paesaggio urbano, di un paesaggio architettonico, urbano o rurale che sia, di un paesaggio architettonico che parla non solo ai credenti, ma anche ai non credenti. L'architetto ha una sfida davanti: parlare anche a una collettività che non è fatta solo dei credenti, come per molto tempo è stata la costruzione di una chiesa o come è stata la pittura di un quadro. Credo che questo aspetto sia molto significativo perché sostanzialmente questa mancanza, ripeto, non solo di una fede, ma anche di una competenza condivisa, rende più difficile all'artista dare per scontata una serie di conoscenze e una serie di, appunto, articoli di fede. Direi che questo aspetto è essenziale e ci torneremo molto presto. C'è un altro aspetto però che è altrettanto significativo. C'è un altro aspetto che è altrettanto significativo, ne ho parlato anche negli anni scorsi dell'emergere della figura dell'artista. Andiamo in un museo, in una pinacoteca, in una grande pinacoteca, come ci può essere qui a Modena, come ci può essere la Galleria Borghese a Roma o Palazzo Abatellis a Palermo, per citarne solo alcuni. E qui ci tornerò, la Galleria Nazionale dell'Umbria o delle Marche, rispettivamente a Perugia o a Urbino. Che cosa troviamo in queste gallerie, nei corridoi e nelle stanze di questi musei? Troviamo prima di tutto opere d'arte sacra. Troviamo anche a volte ritratti, a volte, soprattutto per il secondo Rinascimento, l'epoca delle signorie, quadri a tema mitologico, ma diciamo che se uno andasse a fare delle percentuali in un grande museo, dagli Uffizi appunto a tutti gli altri che ho nominato, trova che un'alta percentuale sono opere d'arte sacra. Però sono opere d'arte sacra ricontestualizzate. Il senso di queste opere non sta tanto nel fatto di parlare della morte e resurrezione di Gesù o della fuga in Egitto, eccetera. Il senso di queste opere, se noi le vediamo in un museo, ma spesso anche se le vediamo in una chiesa o in un convento, sta soprattutto nella grandezza artistica dell'autore. Se stanno in un museo è soprattutto perché sono grandi opere d'arte che quindi hanno una logica di tipo cronologico, perché quasi sempre i musei organizzano queste opere per ordine cronologico, quindi si va quasi sempre dal 200 al 700, se parliamo di una pinacoteca di arte antica, o l'800, l'ordine cronologico e poi naturalmente la qualità pittorica o scultorea, nel caso di sculture, eccetera, eccetera, riconosciuta dalla critica d'arte, quindi da un sistema di valori laico, non religioso, all'artista. Il museo sostanzialmente, e non voglio sembrare blasfemo perché non lo sono, il museo è un tempio a un culto diverso rispetto alla chiesa. Il tempio della la chiesa è dedicata, o il monastero, a un culto di tipo religioso. Il museo è dedicato sostanzialmente a quel grande culto moderno che è quello dell'arte e dell'artista. E del genio, soprattutto quando c'è il genio, ma comunque dell'arte e dell'artista. Per cui, nella sostanza, ci vengono indicati i grandi prodotti della cultura occidentale, che poi questi grandi prodotti siano a tema sacro o meno, è relativamente meno rilevante, anche se poi quelli a tema sacro possono prevalere, ma se c'è un Giovanni Bellini che ha dipinto il ritratto del Duca Loredan all'Accademia di Venezia, o un Giovanni Bellini che ha dipinto una delle sue meravigliose Madonne, tutto sommato non conta molto, è sempre Giovanni Bellini ed è sempre la pittura veneziana della fine del 400. Non so se è chiaro quello che sto cercando di dire, cioè sostanzialmente la pittura e la scultura soprattutto sono state, come dire, virate dalla centralità dell'oggetto, il tema sacro per il quale erano state commissionate e create, alla centralità della figura dell'artista. Il passaggio, ne abbiamo parlato già l'anno scorso a proposito di Beethoven, il passaggio della parola arte dall'artigianato all'arte con la A maiuscola, che è un concetto tutto sommato recente, fa sì che per l'appunto Andrea Mantegna o i Bellini, tra l'altro erano cognati perché Mantegna aveva sposato una sorella dei Bellini, Andrea Mantegna o i Bellini avevano delle botteghe sostanzialmente, e la famiglia Bellini era una grande bottega artigiana. Che fossero poi dei geni dell'arte si sapeva perché se la Chiesa veneziana commissionava a Giovanni Bellini opere così importanti, così tante opere, era perché Giovanni Bellini era considerato un grandissimo pittore, ma un artigiano a cui si commissionava un'opera per una certa finalità. Quando a un certo punto, dopo la conquista di Costantinopoli, Maometto II chiede in giro: ma chi è il più grande pittore del mondo? Gli rispondono Giovanni Bellini. Adesso Giovanni Bellini non ha la fama che aveva allora, secondo me è sbagliato perché era veramente il più grande pittore del suo tempo, ma questo si può discutere all'infinito. Gli rispondono Giovanni Bellini e che cosa fa Maometto II? Chiede a Giovanni Bellini di trasferirsi a Costantinopoli. E Giovanni Bellini dice: no, io non posso trasferirmi a Costantinopoli perché ho una bottega da mandare avanti. E gli manda suo fratello Gentile, che era il secondo, diciamo, della bottega. Vedete che modo di ragionare imprenditoriale, non artistico. Ci va mio fratello, che è bravo, infatti Gentile Bellini va poi a Costantinopoli, fa delle opere molto importanti, ma lasciamo stare questa storia. È per dirvi il modo di ragionare ancora artigianale che c'era al tempo. Nel passaggio tra il 7 e l'800 compare l'idea dell'arte. Che poi ci sia un rapporto tra la comparsa dell'idea moderna di arte e la comparsa dell'idea moderna di industria, questo è stato molto discusso, ma potremmo parlarne per ore. La cosa che mi interessa è che compare l'idea moderna di arte con la A maiuscola. E sostanzialmente compare quell'istituzione assolutamente moderna che è il museo, che è per l'appunto un tempio a qualcosa di diverso rispetto alla storia del cristianesimo. Poi siamo pieni di pitture sacre, però se sono lì non è perché sono sacre, ma è perché sono pitture e grandi pitture. E del resto poi compaiono tutte queste cose, a volte anche un po' irritanti, come tutto il sistema delle stelle nelle guide turistiche, no? Per cui c'è quel quadro lì che bisogna vedere perché è il migliore di tutti. Che poi ci sia una somiglianza tra le stelle delle guide turistiche e le stelle Michelin può fare impressione, però la somiglianza oggettivamente c'è. Ma al di là di tutto, sostanzialmente il criterio che dà senso a queste opere è un criterio di tipo estetico separato dal contenuto artistico. Ed è un modo di pensare che è tuttora profondamente radicato nell'idea stessa di arte. Quando si fa l'Unità d'Italia, due grandi critici e storici dell'arte, Giovanni Morelli e Giovan Battista Cavalcaselle, vengono mandati dal nuovo Stato unitario italiano in Umbria e nelle Marche, in questa immensa massa di monasteri che si trova in Umbria e nelle Marche, a fare un catalogo delle opere d'arte rinchiuse in questi monasteri e sostanzialmente a tirar fuori questi monasteri, queste opere dei monasteri per costituire per l'appunto la Galleria Nazionale dell'Umbria, la Galleria Nazionale delle Marche, più una serie di altre pinacoteche. Non so se è chiaro quello che voglio dire, è un processo culturale di desantificazione dell'arte che è lungo storicamente, che ha tutto un passato e che quindi fa del contenuto della pittura e della scultura, eccetera, in qualche modo qualcosa di meno rilevante rispetto alla qualità estetica che le viene riconosciuta. Qualche anno dopo la visita di Cavalcaselle e Morelli in Umbria e nelle Marche, arrivano altri visitatori. Che sono Bernard Berenson e molti critici d'arte pagati fino a tempi recenti, fino a Federico Zeri, una ventina di anni fa, pagati dai grandi miliardari di tutto il mondo, americani molto, ma anche inglesi, eccetera, eccetera, che fanno altre campagne che sono addirittura di acquisto per fare i musei privati dei grandi signori o per metterli nelle case o in qualche caso per essere poi donati. La National Gallery di Washington, che è uno dei più bei musei del mondo, è tutto fatto di quadri comprati. E che cosa succede? Che a questo punto al valore estetico si aggiunge il valore economico. L'arte con la A maiuscola diventa anche parte del mercato. Non è irrilevante tutto questo per il discorso che stiamo facendo, perché a questo punto la Chiesa si trova a fare da committente delle opere d'arte su un mercato molto vasto in cui queste opere possono avere un valore molto grosso. L'esempio più tipico sono per l'appunto le chiese commissionate ai grandi architetti. Quando una, non so, l'arcidiocesi di Torino commissiona la nuova sede dell'arcidiocesi a Mario Botta, l'architetto ticinese famosissimo, e naturalmente a quel punto Botta pone lui le sue condizioni all'arcidiocesi. Non è l'arcidiocesi che gli dice come deve fare la sede, ma è Botta che dice come l'arcidiocesi si deve far fare la sede, perché sennò il potere contrattuale di questo architetto che sta sul mercato delle cosiddette archistar, ma non raccomando a nessuno tutta la discussione intorno alle archistar, che spesso è molto frettolosa, dicevo, questi architetti pongono le loro condizioni, perché a questo punto è la Chiesa che ha bisogno del grande nome architettonico in concorrenza con la regione o con la grande impresa, eccetera, che vogliono lo stesso architetto per rendere celebre la loro sede. Non so se è chiaro anche questo. Questo aspetto economico, secondo me, non è irrilevante, ma è legato a un discorso più generale, cioè il mito dell'arte, il mito dell'artista, il mito del genio, perché anche questi grandi architetti così sono legati a questa figura del genio. E quindi che cosa porta tutto questo con sé? Porta tra l'altro il piccolo particolare che naturalmente non solo l'opera Il contenuto diventa sempre meno rilevante, ma in qualche modo è la personalità dell'artista che si deve esprimere. L'arte contemporanea a tema sacro molto spesso ha una contraddizione tra il tema e il bisogno di originalità, di novità, che sono assolutamente centrali nella cultura contemporanea. Se voi andate a vedere alcuni dei quadri più belli della storia della pittura, che ne so, gli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo, il ciclo della leggenda della croce di Piero della Francesca ad Arezzo, stiamo parlando di una delle cose più emozionanti della storia dell'arte, però Piero della Francesca non è che il primo problema che si ponesse era adesso devo fare un Piero della Francesca. Era che essendo Piero della Francesca riraccontava la leggenda della croce alla sua maniera. Oggi invece nel mercato dell'arte c'è un problema. Permettetemi di usare un'espressione pesante ma molto precisa, di branding, come si dice in linguaggio manageriale, l'artista deve dare il suo brand all'opera e a questo punto questo rischia di schiacciare il contenuto stesso dell'opera. Questo diciamo in generale, e ho parlato del rapporto tra arte e sacro in termini abbastanza generali. Naturalmente nel corso del Novecento però è successo anche qualcos'altro e qualcosa di ulteriormente significativo, cioè c'è stata la grande crisi rappresentata dalle avanguardie artistiche della prima metà del Novecento. La prima metà del Novecento è segnata sostanzialmente da una grande crisi all'interno dell'idea di arte e da questo bisogno di una parte consistente degli artisti oggi più ricordati, ma giustamente, come dire, di introdurre degli elementi di novità radicale nei linguaggi artistici. E questo naturalmente riguarda una varietà di movimenti che si sono espressi. Oggi si tende a pensare che la storia dell'arte del Novecento si divide in due periodi. Ripeto, non sono uno storico dell'arte, sto vedendo la cosa da un punto di vista, diciamo, storico-culturale più che storico-artistico. Una serie di movimenti che vanno dal futurismo, cubismo, eccetera, eccetera, fino al surrealismo. E poco oltre, perché poi dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo una stagione parzialmente diversa quelle che vengono chiamate generalmente le post-avanguardie o comunque di ricerca, ma meno legata a meno progettuale sostanzialmente. La caratteristica fondamentale dell'avanguardia della prima metà del Novecento è una fortissima progettualità, che è espressa in modo esplicito dal futurismo, ma è espressa in modo implicito anche da tutti gli altri. Cioè, sostanzialmente, noi non stiamo solo realizzando delle opere, ma queste opere sono parte di un progetto più generale di cambiamento radicale dell'arte, di cui gli artisti, sono i protagonisti, sono gli unici veri protagonisti. Ora, la storia delle avanguardie la si può studiare in tanti modi diversi, per movimenti, a partire dalle singole arti, l'avanguardia pittorica, l'avanguardia musicale, l'avanguardia cinematografica, volendo, eccetera. Io, personalmente sono arrivato alla conclusione che se parliamo delle avanguardie del primo Novecento ci siano delle linee comuni che attraversano un po' tutto questo processo di progettualità rivoluzionaria all'interno delle arti. Molto schematicamente, tendo a dire che c'è una tendenza che possiamo chiamare ascetica e una tendenza che tendo a chiamare inclusiva. Cerco di spiegare che cosa voglio dire. C'è una tendenza nelle avanguardie artistiche che è presente in diverse arti, a concentrarsi. E questa che chiamo ascetica, come dire, sull'elemento di purezza, di forza in sé, del linguaggio che viene usato. Un esempio tipico di questo è in musica Schönberg. La musica dodecafonica è sostanzialmente concentrata sulla scala cromatica in quanto tale, se la sua rielaborazione, eccetera, eccetera, ma è l'elemento cruciale della musica, cioè la scala cromatica, della musica occidentale, naturalmente, la scala cromatica che diventa il centro di tutta l'elaborazione che viene fatta da Schönberg e dalla sua scuola. Qualcosa di simile lo possiamo trovare in pittura se pensiamo, per esempio, a Mondrian. Mondrian fino alle ultimissime opere, le ultimissime opere sono un passaggio interessante, ma fino alle ultimissime opere fa una pittura che è sostanzialmente linea e colore. Il contenuto dei quadri di Mondrian per decenni e decenni è linea e colore, ma non solo di Mondrian, anche van Doesburg, poi ci sono le differenze tra di loro, però, o anche Malevich per altri versi, o Leliszczynski, sono sostanzialmente un'arte fatta della essenza, come dire, della riduzione all'essenza dell'arte che praticano, che si tratti della scala cromatica in musica, o che si tratti di linea e colore in pittura, o che si tratti anche di elementi plastici molto di base, come possiamo dire di Constantin Brancusi per la scultura. Si tratta comunque di una riduzione all'essenziale, che però non è pensata come una riduzione, è pensata come una esplorazione che fa emergere tutta la ricchezza della scala cromatica, come delle linee, dei colori, come delle forme plastiche. L'altra tendenza che io chiamo inclusiva è quella che invece tende a vedere le potenzialità di ciascuna arte di allargare il proprio campo assumendo dentro di sé non solo i temi classici, ma anche temi normalmente non considerati. In campo sonoro, per esempio, abbiamo il manifesto di Luigi Russolo, L'arte dei rumori. Che cosa dice Luigi Russolo in questo manifesto del 1913? Dice sostanzialmente che tutti i rumori sono musica. La musica non è fatta solo dalla scala cromatica, ma può assumere dentro di sé tutto l'universo sonoro. Ogni suono è musica e la nostra esperienza della vita moderna ci dà una quantità di esperienza musicale. Russolo poi ha influenzato moltissimo quel personaggio che si chiama Raymond Murray Schafer, che molto, molto poche settimane fa, che ha scritto Il paesaggio sonoro. L'idea di paesaggio sonoro, l'idea sostanzialmente che tutto il suono possa avere una valenza estetica. Quindi, naturalmente, ha anche tutti i suoni di percussione che alcuni artisti come Stravinsky includono dentro l'orchestra, che prima non li accettava, ma anche i suoni. I rumori delle macchine, i rumori della città, le registrazioni che possono essere fatte dei rumori che vengono incluse da molti musicisti dentro la loro arte. Un esempio estremo, fin troppo citato, di questa inclusività in campo, diciamo, di arti visive, se così possiamo dire, è la famosa fontana di Duchamp, quando Duchamp decide che un orinatoio può essere un'opera d'arte. Tutto può essere arte. Qualunque oggetto può essere assunto dentro l'arte. Ora, se ci pensate bene, una caratteristica però che accomuna queste due tendenze, che di per sé sono apparentemente opposte, è che sostanzialmente, si potrebbe dire con uno slogan successivo del 64, il medium è il messaggio. Quello che conta più che il contenuto è il linguaggio, il mezzo. Il mezzo che può allargarsi fino a comprendere ogni oggetto o può restringersi fino alla purezza, appunto, della scala cromatica in Schönberg, eccetera. Ora, che cosa rende questa doppia tendenza d'avanguardia così in difficoltà nei confronti dell'arte sacra? Il fatto, per l'appunto, che non conta per nessuna delle due tendenze il contenuto descrittivo e narrativo. Quello che conta è per l'appunto l'esplorazione spesso firmata da un singolo autore, del linguaggio. Naturalmente abbiamo dei casi interessanti che potremmo citare, che possono sembrare delle eccezioni, ma a mio vedere lo sono fino a un certo punto. Abbiamo il caso di uno dei grandi inventori delle avanguardie artistiche, che è Vassili Kandinsky. Vassili Kandinsky scrive un libro chiamato Lo spirituale nell'arte. Però che cos'è lo spirituale nell'arte per Kandinsky? È un'esperienza profondamente soggettiva. Lo spirituale nell'arte non è la religione, è la spiritualità personale che l'arte esprime e contemporaneamente promuove. Quindi temi vicini alla religiosità possono sembrare vicini anche alle avanguardie, ma raramente entrano direttamente nella composizione. Raramente noi abbiamo artisti come Kandinsky, eccetera, che possono fare una crocifissione. Abbiamo anche qui delle eccezioni come il famoso Cristo Bianco di Chagall, ma sono casi estremamente rari. E poi non è un caso che Chagall fosse ebreo, con tutta la complessità di rapporti che questo stabilisce con la rappresentazione della crocifissione. Dopo, nella seconda metà del Novecento, in molti casi l'elemento di soggettività dell'artista viene ulteriormente accentuato, che si esprima per mezzo di installazione o per mezzo di grandi murales, eccetera, però quello che conta è, in moltissimi casi, il rapporto del singolo artista con lo spazio che occupa in varia forma. Rappresentare all'interno di tutto questo dei temi tipici dell'arte sacra, che possano essere appunto la crocifissione o la Madonna col bambino, eccetera, appare difficile proprio perché il tema sembra sempre meno rilevante che non l'arte con la maiuscola. E si crea una tensione tra la soggettività dell'artista e il tema, che fa sì che l'arte sacra sia appunto la spiritualità dell'artista più che i temi classici della narrazione artistica tradizionale. Bene, avviandoci verso la fine, vorrei dire che non per tutte le arti le cose stanno esattamente in questi termini. Una grande pittura sacra, a parte qualche tentativo singolo, nel Novecento è difficile trovarla, e io credo che sia difficile trovare un'architettura sacra che non tenda a essere, prima di tutto, è espressione molto soggettiva dell'architetto. La Sagrada Famiglia di Barcellona è un esempio assolutamente tipico. E in secondo luogo, a parte appunto alcuni casi molto peculiari come la Sagrada Famiglia, piuttosto gelidi per gran parte del pubblico. Però possiamo pensare a qualche eccezione, vale la pena di pensarci, soprattutto secondo me per due arti. Una è di nuovo la musica, singole opere di alcuni artisti, e una è il cinema. Ora voi mi chiederete, ma che cosa c'è di comune tra la musica e il cinema? C'è qualcosa di molto profondamente comune. Aristotele, quando parlava delle parole, una volta scrisse una frase che mi è rimasta sempre in mente. Diceva: il verbo è quella parola che in più ha il tempo. Quello che distingue il verbo dalle altre parole è il fatto che è una parola dotata di tempo. Ecco, io credo che la musica sia, rispetto alle altre arti, oltre che un'arte di suoni, eccetera, eccetera, anche un'arte che in più ha il tempo. La componente, diciamo, temporale dell'arte musicale è assolutamente cruciale, così come è cruciale la componente, intendo naturalmente, poi se volete possiamo parlarne più a lungo, la componente ritmica, eccetera, ma io per ora lasciatemi parlare della componente temporale genericamente. E così anche la componente temporale del cinema. Il cinema, la rivoluzione cinematografica è stata decisiva per tutta la storia dell'arte novecentesca per diversi motivi, ma sicuramente uno di questi motivi è che il cinema è un'arte con una componente temporale fortissima, che detta il tempo di visione dello spettatore molto di più di quanto non faccia il teatro, che è molto più modificabile di volta in volta dal regista, o più di quanto faccia la letteratura naturalmente. La componente temporale io credo che sia importantissima in tutte e due queste arti e che aiuti a capire perché alcune volte, raramente, ma alcune volte, ci sono delle forme di musica sacra e di temi sacri nel cinema che sono significativi e che rimangono nella nostra mente, perché appunto in realtà sia la musica che il cinema costruiscono un'esperienza per l'ascoltatore o per lo spettatore e uno sviluppo di un'esperienza nel tempo. E credo che questo sia un elemento da considerare, anche se varrebbe la pena di parlare molto più a lungo, ma non voglio annoiarvi. Naturalmente quando penso alla presenza del sacro nella musica del Novecento, non è che ci siano centinaia di nomi, però qualcuno c'è. Olivier Messiaen, per esempio, è un caso estremamente interessante di musicista d'avanguardia che contemporaneamente, che è un musicista anche estremamente attento alla natura. Messiaen lavora moltissimo sul canto degli uccelli e non casualmente, ed è anche un compositore di opere a tema sacro, anche perché era un credente. Più di recente, per esempio, Arvo Pärt, che è uno dei grandi musicisti contemporanei, cioè, Arvo Pärt ha accettato una sfida molto significativa, cioè ha fatto una passione secondo Giovanni, che voglio dire, per qualunque musicista è una cosa che fa tremare le vene ai polsi, pensando che esiste quella di Bach. E però quella di Pärt è una passione, a mio vedere, estremamente interessante, anche perché Pärt, nella passione secondo Giovanni, fa un'operazione comunque di costruzione di un'opera di tipo sacrale, come è il testo della passione, con i cantanti, il coro, eccetera, eccetera, ma facendo una tendendo a una, come dire, a una sobrietà assoluta, a ridurre il linguaggio musicale non a quello di Schoenberg, ma comunque a un linguaggio musicale purissimo, dentro il quale lui trova la via alla sacralità. Sono pochissimi esempi, come vedete, e appunto in campo musicale, che è un campo astratto per certi versi rispetto alle rappresentazioni visive che ci possono essere date da pittura o scultura. Ma mi interessa finire parlando del cinema, perché sicuramente abbiamo in campo cinematografico degli artisti che hanno creato del grande cinema, possiamo pure dire religioso. Naturalmente uno può pensare a Dreyer e alla Passione di Giovanna d'Arco, che è un grande film religioso. E io personalmente ho in mente due autori, che tra l'altro il primo è molto influenzato il secondo, uno è Robert Bresson, cioè diciamone pure tre, uno è Robert Bresson, uno è Ingmar Bergman, e uno è Pierpaolo Pasolini, in particolare col Vangelo secondo Matteo. Si tratta di film che hanno tematiche fortemente religiose. La cosa però che mi colpisce molto dell'opera di tutti e tre è che al centro di questi film, quasi sempre, più che la rappresentazione del sacro, c'è il rapporto col sacro. Bergman, questo è evidentissimo. I film di Bergman a tema religioso parlano sempre non delle scritture o di grandi temi della cultura religiosa occidentale, ma di persone in crisi profonda di fronte al sacro e ci invitano a interrogarci di fronte al sacro, come fa anche il Settimo Sigillo, eccetera. E lo stesso possiamo dire in parte di Bresson. A mio vedere, quel capolavoro assoluto, perché è un capolavoro assoluto della storia del cinema, che è il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che è un bellissimo racconto evangelico, quindi proprio molto classico, però contemporaneamente è un film che attraverso il gioco dei paesaggi, della musica, della presenza di persone che non sono attori, eccetera, ci sfida continuamente. E se pensiamo a quando nacque, al fatto che Pasolini era considerato un autore assolutamente non cattolico, che però lo creò in un dialogo con la Procività Cristiana di Assisi, eccetera, ce ne rendiamo ancora più conto. Cioè, sostanzialmente, mentre in campo musicale noi abbiamo alcuni autori che hanno lavorato sui limiti, per certi versi, del linguaggio musicale per arrivare a una spiritualità estrema, in campo cinematografico noi abbiamo alcuni autori che sostanzialmente ci invitano a riflettere sulla presenza e sull'assenza del sacro nelle nostre vite. E questo credo che sia un elemento di grande interesse e che ci dice che cosa può essere forse un'arte sacra contemporanea, non un tentativo di rifare degli schemi arcaici, e neanche però d'altra parte una esaltazione del singolo autore e del suo brand, per usare questo termine cattivo, ma una cosa che dialoga con il problema del sacro e della sua presenza, nonostante tutto, nelle nostre vite, in una fase in cui non è comune come fede, non può essere dato per scontato, però c'è. Vi ringrazio e volevo finire con una battuta perché a mio vedere aiuta a capire alcune delle cose che ci riguardano. Chesterton, che era uno scrittore cattolico, Gilbert Keith Chesterton, che era uno scrittore cattolico, a un certo punto scrisse: "Il problema degli atei non è che non credono a niente e che credono a tutto." Una società secolare può essere una società piena di sciamani, di oroscopi, di cose di questo genere, cioè sostanzialmente a volte di presenze minori, diffuse, non condivise perché ciascuno ha la sua, ciascuno ha le sue passioni e così via, ma diffuse che indicano come questo problema del sacro sia irrisolto. E ripeto, a mio vedere, uno dei grandi temi per l'arte contemporanea non è tanto mettersi a correre dietro all'oroscopo o allo sciamano, ma è quello di porre all'uomo contemporaneo la domanda: perché non riusciamo a fare a meno del sacro? Vi ringrazio.